Bene, grazie, grazie Leo, grazie per questo invito. Grazie veramente perché è stata l'occasione per fare un check-up, si dice oggi, una specie di esame di coscienza associativo. Cioè, 30 anni sono tanti, sono più di una generazione e ho dovuto fare una specie di introspezione, dice, ma che cosa abbiamo fatto in questi 30 anni per giustificare la nostra presenza, anche per giustificare il fatto che invitiamo degli amici ad ascoltarci, eccetera. E allora ho dovuto fare un ragionamento, nel senso che uno si chiede, dice, dopo 30 anni un partito politico si chiede quanti voti ho preso in tutte le consultazioni elettorali che ci sono state, quanti consiglieri comunali o parlamentari ho eletto, eccetera, oppure quante volte sono riuscito ad andare al governo, eccetera. Alleanza Cattolica non fa questo, non è neanche un'associazione di tipo religioso in senso stretto. Quanti rosari abbiamo detto? Tanti, spero, però non è quello che ci caratterizza sicuramente. Ci sono pii sodalizi, gruppi di preghiera che ne hanno detti, spero, almeno molti di più di quanti ne abbiamo detti noi in questi 30 anni. Allora la domanda che mi sono fatto è ma che cosa è successo in questi 30 anni? E naturalmente la prima risposta, prima ancora di raccontare quello che è successo in questi 30 anni, la risposta è che cos'è Alleanza Cattolica, perché se uno non ha presente che cos'è Alleanza Cattolica, non ha presente neanche, non può avere presente che cosa è stato fatto in positivo o anche in negativo, che cosa è, soprattutto i peccati che mi torturano e mi sono sempre, mi incombono su di me sono i peccati di omissione, no? Che cosa non ho fatto che avrei potuto fare in questi 30 anni. Però per porre questa domanda, per fare questo esame di coscienza, bisogna partire da che cos'è Alleanza Cattolica, che è una premessa decisiva, importante. Ecco. Questo senza disprezzo per la politica partitica e senza disprezzo per le pie associazioni di preghiera, religiose, eccetera. Ma Alleanza Cattolica è una cosa diversa, una cosa che ha come caratteristica una caratteristica che è del cristianesimo, cioè l'et, cioè e uno e l'altro, e la politica e la preghiera e la cultura e la filosofia e la storia e la pratica della carità e la carità intellettuale, senza mai mettere in contrapposizione queste cose che spesso vengono un po' troppo, direi, dialettizzate nel corso della nostra vita. Alleanza Cattolica è un'associazione che svolge un apostolato culturale, avendo nella cultura quella cosa che tiene insieme e la fede e la politica, che sono i due termini, diciamo così, più lontani. Giovanni Cantoni ci diceva, per dare l'esempio dell'apostolato culturale, ci richiamava al sagrato. Il sagrato è quella parte che precede l'ingresso in chiesa dove c'è il sacro e separa il sacro dal profano, cioè dal marciapiede, da dove si cammina, si va in macchina, eccetera. La cultura è quella cosa che tiene insieme la fede e la politica, cioè la fede si incultura, diventa, prima di diventare un'istituzione, per diventare un'istituzione deve prima diventare una cultura, cioè deve diventare il giro mentale di un popolo, il senso comune di un popolo. Se questo non avviene vuol dire, come diceva Giovanni Paolo II, che questa fede non è stata accolta veramente, non è entrata. Ecco, la Chiesa Cattolica si sforza di fare questo, cioè si sforza di diffondere una fede, nel senso ampio del termine, anche una teologia morale, per esempio, la dottrina sociale della Chiesa, che è una forma della teologia morale, ma nella prospettiva, quindi nella grande attenzione, che possa diventare, non per iniziativa diretta nostra, ma in qualche modo possa diventare cultura e istituzione, cultura e politica, cioè incarnarsi veramente nella storia. Questo è il criterio di giudizio per dire che cosa abbiamo fatto in questi 30 anni. Abbiamo cercato di seminare questa fede e di vederla, di fare in modo che crescesse il più possibile. Per fare degli esempi, quando oggi a tavola con un amico che non vedevo da decenni abbiamo parlato di una serie di libri che quando io avevo 20 anni entrai in Alleanza Cattolica non solo non esistevano, ma proprio nessuno conosceva neanche i titoli, anche perché molti di essi non erano stati tradotti nella nostra lingua. Ecco, oggi ho avuto la percezione, parlando con questo amico molto più giovane di me, eccetera, che quello che questi 30 anni non sono passati invano, perché questi libri, che esprimono una cultura, evidentemente, che esprimono un giro mentale, che contengono dei giudizi sulla storia, sulla realtà di quanto è accaduto in questi decenni, sono diventati, beh, io parlavo con un amico, ma è chiaro che come lui spero, anzi sono sicuro, ce ne sono state altre decine. Questi libri sono diventati, diciamo così, senso comune in qualche modo. Per me hanno creato un giudizio comune, cioè una cultura. Cioè sono nati degli ambienti in questi 30 anni, come anche negli anni precedenti, dove quello che per noi all'inizio della storia di Alleanza Cattolica erano delle assolute novità, quasi sconvolgenti, sono diventati patrimonio comune. Un anno fa circa sono stato per esempio a Pisa a presentare il libro sul conservatorismo in un convegno organizzato dal comune con la presenza del sindaco, degli assessori comunali eccetera, che io non conoscevo, ma tutti questi negli interventi che hanno fatto successivamente all'esposizione della conferenza hanno ringraziato l'Alleanza Cattolica perché la loro carriera politica, amministrativa, eccetera, era stata possibile grazie alla conoscenza con il citato Marco Tangheroni, il professor Giulio Soldani, tutte persone che purtroppo ci hanno preceduto, come si dice oggi, nella casa del padre, che però avevano creato un ambiente di cui noi, diciamo, presenti lì che a rappresentare l'Alleanza Cattolica non sapevamo neanche che esistesse, cioè non sapevamo non solo che fosse nato un ambiente, ma neanche che ciascuno di loro avesse potuto svolgere la funzione che stava svolgendo di sindaco, di assessore alla cultura o di assessore all'ambiente, eccetera, grazie alle iniziative apprese attraverso l'Alleanza Cattolica. Ecco, questo è, diciamo così, quello che l'Alleanza Cattolica si sforza di fare. Naturalmente è una realtà, non è una realtà, ma non siamo una realtà magica. Tutto questo avviene nella misura in cui ci sono delle persone che lo fanno avvenire. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se lo scopo di Alleanza Cattolica è la conversione della società, la conversione della società può avvenire soltanto nella misura in cui ci sono precedentemente delle conversioni personali. Quindi dipende da noi, alla fine. Convertire una società significa aiutare la società a cambiare i criteri di giudizio, cioè il senso comune che la caratterizza. E guardate, non è un modo di dire aiutare la società o cambiare la società, perché c'è dietro il termine convertire la società, c'è un giro mentale sbagliato, molto sessantottino e molto ideologico, che è quello di chi pensa di imporre alla società o comunque di sedurre la società affinché sposi la propria ideologia. Cioè questo è il giro mentale che nasce con la Rivoluzione Francese, è il giro mentale delle ideologie, no? Io immagino una visione del mondo adatta ai nostri tempi e poi, conquistando il potere politico, cerco di applicarla alla società nella quale mi trovo. Ecco, questo è il giro mentale tipico delle ideologie e dei partiti ideologici nati nel 1789. Aiutare la società a convertirsi è tutta un'altra cosa. È partire dalla realtà, cioè dal fatto che una società comunque esiste, per quanto disfatta possa essere la nostra società attuale, esiste. Esistono delle relazioni, per quanto corrotte, rovinate, a volte anche malsane, ma esistono. Ecco, lo scopo di chi vuole convertire una società è quello di sanare queste relazioni, creando degli ambienti buoni dentro i quali sia possibile rieducare le persone e quindi ricostruire una società sana. È un modo esattamente contrario, cioè, perché parte dalla realtà, quindi dal ritorno al reale, dal realismo tipico di ogni conservatore, e attraverso la realtà che incontra, che è una realtà che può anche essere, anzi che è profondamente inquinata ideologicamente, perché sennò non saremmo qui a raccontarci che le cose non vanno benissimo, ma partendo da quella realtà, dalla realtà così com'è, cercare di, invece di fare quello che purtroppo fanno molti, che passano le loro serate o anche le loro giornate, se sono andati in pensione nel frattempo, a parlare di quanto è brutta la società nella quale vivo. Con questo giro mentale molto sprezzante, tipicamente elitistico, di chi guarda la società come se fosse altra cosa rispetto a se stesso. È la mentalità tipica dei tradizionalisti paganeggianti, dei cosiddetti seguaci di Evola o di Genon, cioè quelli che credono di essere migliori della società dentro la quale vivono e la guardano sempre con distacco e disprezzo. Il cristiano è colui che invece, seguendo anche la caratteristica specifica della propria religione, che è il mistero dell'incarnazione, entra sempre dentro la realtà, la sua realtà, per cercare di cambiarla, ovviamente, cercando di non assumerne gli aspetti meno positivi, ma senza disprezzarla, perché è la sua realtà, cioè è il luogo dove Dio gli ha chiesto di vivere, di santificarsi e di santificare le persone che vivono intorno a lui. Detto questo, che però è indispensabile per capire che cos'è l'apostolato culturale, allora bisogna tener conto che l'apostolato culturale che svolge l'Alleanza Cattolica cerca di essere sempre un apostolato culturale mai astratto, ma sempre incarnato dentro il proprio tempo. Per cui la cosa più importante da questo punto di vista è conoscere la storia, cioè conoscere il proprio tempo, conoscere il tempo nel quale siamo chiamati a operare per creare degli spazi di libertà e degli ambienti dove sia possibile rieducare. Che cosa successe 30 anni fa? Cosa succedeva 30 anni fa quando veniva inaugurata questa sede? Beh, 30 anni fa siamo, se faccio bene i conti, al 1994. Ho bisogno di qualche anno prima, perché gli anni della storia sono tutti uguali, quindi bisogna trovare quelli che rappresentano dei momenti importanti. Quindi permettetemi di andare un attimo più indietro, perché negli anni 80 ci sono alcuni eventi che sono decisivi per la storia di Alleanza Cattolica, che sono, la faccio breve perché sennò dovrei farvi un seminario di qualche settimana, però sono molto importanti e indicativi. Anni 80, il fratello del nostro fondatore Don Pietro Cantoni, che molti di voi conoscono, viene via da Econ, dove era andato in seminario ed era diventato professore del seminario dove aveva studiato, nella fraternità fondata da Monsignor Marcel Lefebvre. Perché viene via con i seminaristi italiani e va a incardinarsi in una piccola sconosciuta diocesi del centro Italia? Perché si rende conto che a Econ sta nascendo un'altra chiesa, cioè non è più il posto dove era andato per fare un'esperienza della tradizione in un momento di grande confusione che c'era. Beh, insomma, molti di voi hanno la mia età e quindi si ricorderanno, era un tempo di grande confusione anche nella vita della Chiesa e in generale nella vita del mondo. Era l'epoca dell'esplosione del 68, della rivoluzione antropologica, del mito della trasgressione, tutto e subito, siate realisti, chiedete l'impossibile, lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, cioè tutti questi slogan che caratterizzano quell'epoca avevano trovato una Chiesa impreparata a far fronte a questa grande rivoluzione culturale che sconvolse tutti gli ambienti, non solo gli ambienti religiosi ma anche gli ambienti politici, che non sapevano come farvi fronte. Io ricordo che Giovanni Cantoni partì nell'estate del 69 per andare in Francia a vedere che cosa era successo nel maggio del 1968, durante quel lungo periodo in cui Parigi sembrava nelle mani dei rivoltosi, che in realtà poi vennero molto ridimensionati dal punto di vista politico, ma lasciarono un segno, come lo hanno lasciato poi in Italia, un segno importante, un segno non dico permanente, ma che è rimasto per parecchi decenni anche nel nostro paese dal punto di vista culturale e antropologico. Cioè il 68 è stato sconfitto politicamente, ma ha vinto culturalmente, nel senso che ha cambiato la mentalità di ormai due o tre generazioni. Venne via perché capì che in quel momento di grande confusione lui era andato nel seminario di Monsignor Lefebvre per cercare un luogo dove, diciamo, non si capisce più nulla, continuiamo a fare quello che si è sempre fatto. Questo era un po' il giro mentale, in attesa di capire come fare fronte alle novità. E invece percepì che vi stava succedendo qualche cosa che avvenne poi, purtroppo, realisticamente, avvenne 7-8 anni dopo con lo scismo. Negli stessi mesi, in Italia, venivano raccolte le firme per abrogare la legge 194 sull'aborto che era stata approvata nel 1978. E nel 1981 ci fu il referendum promosso dal Movimento per la Vita, che venne perso dalle forze pro-life. Se vi ricordate che votarono per l'abrogazione della legge soltanto il 32% degli aventi diritto. Ma perché rappresentò un momento importante per Alleanza Cattolica? Perché Alleanza Cattolica, dopo aver cercato di promuovere dei referendum abrogativi con il proprio stile, scelse di appoggiare il referendum abrogativo minimale, cosiddetto, parziale, della legge 194 promosso dal Movimento per la Vita, perché era rimasto l'unico possibile. Fu un momento particolarmente difficile e delicato per la storia di Alleanza Cattolica, perché questa scelta non venne condivisa da alcuni militanti, alcuni dirigenti, in particolare di Roma, e quindi ci fu una ferita, diciamo così, interna alla comunità, alla comunione associativa importante che rimase. Perché abbiamo fatto quella scelta allora? Perché abbiamo scelto di fare il bene possibile. E il bene possibile, l'unico bene possibile rimasto, era quello di sostenere la raccolta di firme per andare a fare un referendum abrogativo della legge 194, sebbene fosse un referendum soltanto che avrebbe abrogato soltanto una parte della legge in questione. Ma questo non era soltanto un aspetto tecnico, cioè dietro a questo c'era anche la volontà di partecipare con tutta la Chiesa italiana, con tutte le componenti della Chiesa italiana, alla battaglia per la vita, nella misura in cui era possibile combatterla nelle condizioni di quel tempo, di quell'epoca. E questa fu una decisione che segnò e continua a segnare le caratteristiche di Alleanza Cattolica, cioè di un'associazione che ha la sua cultura, che non la nasconde, cioè noi non abbiamo vergogna di dire che riprendiamo la storia della cultura controrivoluzionaria che nasce con Edmund Burke, con il conservatorismo durante la Rivoluzione francese, ma abbiamo contemporaneamente, essendo gelosi custodi di questa specificità, che non è obbligatorio che abbiano tutti i cattolici e i battezzati della vita, ma noi ce l'abbiamo e ringraziamo la provvidenza di avercela data, ma contemporaneamente vogliamo essere dentro la Chiesa, ma dentro la Chiesa vera, quella concreta, quella che c'è, dentro il Papa che c'è, il Vescovo che c'è, il Parroco che c'è, non quello che ci piacerebbe che fosse o quello che vorremmo che fosse, eccetera. Dentro la Chiesa militante, che a volte ci viene da dire ma ci sembra poco militante, però è la Chiesa che c'è, è la Chiesa che il Signore accompagna nella storia in questo momento, con i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi peccati, le sue mancanze, che sono anche le nostre, perché anche noi facciamo parte della Chiesa, e quando facciamo l'esame di coscienza, andiamo a confessarci, sappiamo benissimo che siamo peccatori tanto quanto tutti gli altri che sono in fila prima di noi o dopo di noi. Ecco, questi due eventi sono importanti perché allora eravamo molto giovani, non abbiamo mai avuto dei professori, dei maestri, dei testimoni più grandi di noi, cioè siamo nati con quel Signore che è qui alle nostre spalle, che non ha avuto delle rivelazioni private, ma ha cercato di capire nella realtà del suo tempo che cosa doveva fare per guidare, come diceva lui spesso, nel deserto un gruppo non numeroso, ma per noi importante, di uomini e di donne ad attraversare il deserto del mondo moderno, della modernità, cioè del mondo dominato dal processo rivoluzionario. E questo è una cosa che in Italia non c'era, cioè non c'era mai stata un'associazione che cercasse di incarnare i principi del pensiero controrivoluzionario, che si richiamasse alla storia del conservatorismo di Edmund Burke. Lo dico, cioè sono molto legato a Edmund Burke in questo momento, perché ieri ho visto vendere un mio amico che ha uno stand al libro antico a Milano, ho visto vendere la copia originale, la prima traduzione italiana delle riflessioni sulla rivoluzione francese di Edmund Burke a 1200 euro al senatore Marcello Dell'Utri, che quando ha visto questa copia ha detto: questa è mia, non vendere ad altri, gli ha firmato subito l'assegno, eccetera, per dire che c'è ancora qualcheduno che apprezza il padre del conservatorismo e la sua prima edizione italiana ed è disposto. Beh, Dell'Utri non credo che abbia problemi di fine mese, però insomma è disposto a firmare comunque un assegno di 1200 euro per avere nella sua ricca biblioteca questa copia, eccetera. Allora, nasce questa cosa qui, nasce in quegli anni, non, cioè l'Alleanza Cattolica era nata 20 anni prima, ma era ancora giovane. Quello che avviene negli anni 80, secondo me, è decisivo per caratterizzarla, cioè per dire che cosa voglio fare da grande. Voglio fare un'associazione che riceverà il riconoscimento formale della Chiesa secondo il diritto canonico molti anni dopo, nel 2012. Ma la scelta di andare in quella direzione nasce negli anni 80, nasce all'inizio degli anni 80. Così come la scelta di stare dentro la Chiesa così com'è, cercando di contribuire, come tutti dovrebbero fare, come tutti i battezzati dovrebbero fare, a migliorarla, ma non cambiando parrocchia ogni volta che cambia il parroco o cambiando chiesa ogni volta che c'è un papa che non ti è simpatico o che non ha la tua stessa formazione culturale. L'altro evento che dobbiamo ricordare un po' successivo per capire che cosa è avvenuto in questi 30 anni è il 1989. Il 1989, questa non è una data come le precedenti che rimarranno nella storia di Alleanza Cattolica fondamentali, ma questa rimarrà nella storia del mondo. Se ancora studieranno storia, perché forse l'aboliranno, ma i nostri nipoti, se studieranno storia a scuola, studieranno il 1989 come una delle date chiave per capire la storia del mondo. Il 1989 è un po' come il 1789, una spartiacque. Prima c'è un tipo di mondo, dopo ce n'è un altro. Prima c'è l'epoca delle ideologie, dopo c'è l'epoca della dittatura del relativismo, per usare le parole del cardinale Ratzinger, che è un'ideologia se vogliamo, però è una ideologia non ideologica, cioè, come, non so come dire, è un'ideologia che non cerca più la verità, perché presuppone che la verità non solo non debba essere cercata, ma sia pericolosa, perché genera fanatismi religiosi, e quindi secondo il pensiero oggi dominante la religione va messa un po' da parte, perché poi questi, non so, mi viene in mente per esempio è uscita questa bellissima enciclica sul Sacro Cuore, ne avete sentito parlare, ne avete letto qualche cronaca sui giornali principali per dovere, e poi è già finita lì, perché sai, Sacro Cuore, poi magari questi montano la testa, ripensano di essere come il Vandea, il Sacro Cuore, parliamone troppo meglio possibile, no? Sacro Cuore cosa c'entra con la crisi economica, con la guerra in Ucraina, invece c'entra, è come se uno avesse la pazienza di leggere questa enciclica, capirebbe, come il Papa ci dice, guardate che le cose vanno male perché avete espunto il cuore dalla vita del popolo, dalla vita pubblica, e quindi siete diventati consumisti, individualisti, materialisti, razionalisti, e il risultato è quello che la cronaca ci dice che succede nel mondo di oggi. Non che non fosse successo anche in altre epoche della storia, perché non è che l'epoca della cristianità erano tutti bravi, succedevano solo cose belle, non è questa la cristianità, ma la cristianità è una società dove si conosce il bene e il male, poi il male c'è, a volte anche in maniera grave, ma nessuno, o meglio, il senso comune non trasforma il male in bene e il bene in male. Oggi invece avviene così. Come ha detto Pio XII, no, o Paolo VI, non me lo ricordo, il peccato più grande della nostra epoca è la perdita del senso del peccato. Cioè non è un peccato specifico, ma è che proprio l'idea che oggi non c'è più il male e il bene. Questo è il 1989, si passa dall'epoca delle ideologie, dalla lotta, dalla guerra fra le ideologie, che purtroppo ha funestato due secoli, dalla rivoluzione francese alla caduta del muro di Berlino, a un'epoca completamente diversa. Quali sono le caratteristiche di questa epoca? Beh, è una domanda decisiva che noi abbiamo cercato di porci in tutti questi 30 anni. È l'epoca appunto del relativismo. È l'epoca in cui se c'è bisogno di un apostolato culturale in generale, qui ce n'è ancora più bisogno. Perché la gente ha bisogno di essere aiutata a ritrovare il senso e il significato della vita. Cioè, quando incontravate un giovane fascista, comunista, anarchico negli anni 70, incontravate una persona che cercava la verità, che era disposto a sacrificare la vita per una cosa sbagliata. 30 anni dopo, in questi ultimi 30 anni, noi facciamo sempre più fatica a trovare persone disposte a sacrificare la vita per qualche cosa di giusto o di sbagliato, ma per qualsiasi cosa che non sia il proprio io. Cioè, quando il Papa nell'enciclica sul Sacro Cuore parla dell'individualismo, questo è l'individualismo. Allora il mondo non era individualista. Cercava nelle ideologie delle risposte sbagliate a delle domande serie, e noi dovevamo aiutarlo a correggere gli errori, ma senza spegnere la domanda. Oggi il problema più grosso dell'apostolato culturale, del nostro apostolato, è diventato appunto quello di porsi la domanda giusta. Ed è così nata la seconda fase della storia di Alleanza Cattolica. Se la prima era una fase concitata, drammatica anche dal punto di vista esistenziale, tutte le domeniche noi andavamo a vendere cristianità davanti alle chiese, spesso finiva male, cioè questa vendita finiva perché venivamo aggrediti, vi ricordate, gli extraparlamentari, cioè quel mondo dal quale poi nacque il terrorismo delle Brigate Rosse e delle formazioni comuniste combattenti, nasceva da lì, cioè dall'odio, dall'arroganza che impediva nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche, che allora erano molto più numerose di oggi, la presenza di proposte alternative a quelle del comunismo. E quella fu una fase molto agitata, molto... So, per fare un esempio, io ricordo che due nostre sedi vennero bruciate a Milano, mi bruciarono una macchina, mi ricordo, anni 70, tante cose così, mi aggredirono all'Università Cattolica, per dire, uno dice, cavolo, ma a quella statale non potevo proprio andarci, ma a quella cattolica, anche quella cattolica capitava in alcuni giorni un po' difficili. La seconda fase di alleanza, della storia di Alleanza Cattolica è una fase completamente diversa, una fase molto più tranquilla, serena da un certo punto di vista. È una fase in cui si può parlare con tutti, perché sono venute meno quelle contrapposizioni ideologiche che spesso sfociavano in atti di violenza, eccetera. E naturalmente pro e contro, cioè tu oggi puoi parlare a 360 gradi, allora era molto difficile parlare se non individualmente e facendo in modo che nessuno ti vedesse dei rispettivi sodali. Oggi puoi parlare a tutti, ma spesso fai fatica a parlare perché fai fatica a individuare nell'interlocutore uno che sia interessato a qualche cosa di importante, no? Perché è vero che, come noi diciamo soprattutto ai giovani che grazie a Dio abbiamo, ma come fate a parlare con i vostri? Cominciate a parlare di calcio, di pallavolo, del cinema, andate a mangiare la pizza, però poi a un certo punto cerchiamo di arrivare a qualche cosa di più importante, no? Allora era molto più facile, cioè si entrava subito nel merito delle grandi questioni esistenziali, ideologiche, metafisiche, eccetera. Però oggi lo si può fare con tutti. Io non so, cioè non mi chiedono, soprattutto i miei figli, i nipoti, ma com'era? Era più bello? Non lo so, sicuramente era molto stressante, devo dire, soprattutto quando la sera dovevi tornare a casa, dovevi capire come fare a rientrare, perché era molto più stressante. Però io dico sempre, bisogna che uno realisticamente si attrezzi per vivere nel mondo in cui è, cioè non è che deve vivere di ricordi, anche perché quando io racconto queste cose a chi non le ha vissute ti guardano come se tu fossi un marziano, dice questo qui poverino è un vecchietto che parla della sua, gli piace ricordare quando era giovane. No, non devo dire di no, anzi, se devo proprio esprimere una preferenza, mi piace di più oggi, perché oggi posso veramente parlare con tutti. La grande difficoltà di oggi è suscitare la domanda, perché del resto questo prima di noi l'ha capito la Chiesa, cioè la nuova evangelizzazione, che è lo scopo della Chiesa e certamente lo scopo di Alleanza Cattolica è di nuova evangelizzazione. Se ne parla nominalmente dal 1979, cioè da quando ne parlò San Giovanni Paolo II a Nova Uta, cioè nel quartiere operaio costruito a Cracovia, durante il suo primo famoso viaggio apostolico che cambiò il mondo, no? Perché fu il viaggio da cui nacque poi Solidarność, eccetera. Però, di nuova evangelizzazione nella sostanza, la Chiesa ne parla almeno da Pio XII. Tant'è vero che se voi comprate l'Enchiridion per la nuova evangelizzazione, cioè la raccolta dei documenti del Magistero sulla nuova evangelizzazione, vedete che comincia proprio con i discorsi di Pio XII, che non si chiamava nuova evangelizzazione, ma la sostanza era quella: il mondo è in rovine, bisogna ricostruirlo, e per ricostruirlo bisogna rinnovarlo, e rinnovarlo dall'interno. Allora, questo è un po' il senso di quello che è stato fatto in questi 30 anni. Grazie Leo. Cioè, quello di adattare il nostro atteggiamento, cosa che spesso non è stata capita. Cioè, quando mi viene in mente un'espressione di quando Giovanni Cantoni ci diceva di com'è che ha detto prima, di sbrandarsi, di togliersi la boina, non è che ce l'avesse con la boina, siccome lui era calvo allora gli andava comodo eccetera, ma era per dire adesso è finita l'epoca della testimonianza hard, cioè quella che devi sconvolgere per forza il tuo interlocutore e fargli prendere un brivido. Chi sono questi che hanno la boina rossa? Adesso devi entrare dentro negli ambienti dove sei, con la giacca e la cravatta, come ci invitava a fare, cioè vestiti come gli altri. Forse oggi la giacca e la cravatta è fino una roba che ti guardano come se fossi un marziano, non so. Cioè devi essere l'apostolo del tuo tempo, e l'apostolo del suo tempo si confonde con il suo tempo, tranne che nei fondamentali. Si confonde nel suo tempo, è nel senso che se io voglio fare dell'apostolato in una fabbrica, devo fare l'operaio. Se voglio fare l'apostolato in una società sportiva, devo fare lo sportivo. Non posso entrare in una società di basket e dire che schifo questo sport e giochiamo tutti a pallavolo. Cioè, scusi, si accomodi, vado dall'altra parte. Questo è il senso. Poi devi essere tu capace, dentro quella realtà, di fare emergere le cose fondamentali. Questo sostanzialmente è l'apostolato da Gesù a oggi, quando, se voi leggete il Vangelo, oppure visto che siamo in clima di Valtorta, se leggete la storia di Gesù raccontata dalla Valtorta, vedete come Gesù parla in Giudea in un modo e in Galilea in un altro, come tono, non che dica cose diverse. Ma perché? Perché ha di fronte un tipo umano diverso. Mentre in Giudea ha di fronte il rabbino colto che lo sfida, che lo provoca, e quindi deve anche assumere un tono polemico, in Galilea di fronte quelli che poi sono la grande maggioranza dei suoi apostoli, sono più sereni, tranquilli, non c'è bisogno di fare grandi discorsi, e quindi parla con un'espressione, con una modalità diversa, eccetera. Adattarsi all'ambiente a cui ci si rivolge è una delle caratteristiche fondamentali di ogni apostolato. Che cosa succede ancora in questi 30 anni? Succede che la rivoluzione, quella che noi descriviamo, il processo rivoluzionario cominciato con la rivoluzione francese, conosce una sua nuova fase, che è la fase, diciamo così, del 1968, della rivoluzione antropologica, della rivoluzione sessuale, della, non so come chiamatela, come vi viene più comodo e vi viene meglio. Cioè quella rivoluzione che non ha più come obiettivo le istituzioni. La prima rivoluzione aveva voluto colpire la Chiesa, no? La riforma protestante. La seconda aveva voluto colpire lo Stato, la rivoluzione francese, l'autorità politica. La terza voleva colpire l'assetto economico-sociale, il diritto alla proprietà privata con il marxismo. La rivoluzione degli anni 60 ha come obiettivo l'uomo, vuole cambiare l'uomo, vuole entrare dentro l'uomo e stravolgerlo. È la rivoluzione del divorzio, dell'aborto, della droga, che culmina in quella che forse è il vertice e la fine della quarta rivoluzione, cioè l'ideologia gender. Quell'ideologia che dice, guarda, non c'è la natura sessuale maschile e femminile, c'è soltanto la volontà del soggetto. Tu devi poter essere quello che vuoi essere fluidamente in qualsiasi momento della tua vita. Quindi non è più questione di omosessuale, transessuale, eccetera. Sono tutte categorie che nella mentalità dell'ideologia gender devono essere superate. Nella prospettiva dell'eliminazione di ogni identità, fino all'identità più identità più intima, che è l'identità sessuale. Papà o nonno, ma io sono un maschio o una femmina? Allora, quando tu ti senti fare questa domanda da un bambino di 11 anni o di 12 anni che fa le scuole medie, e dici, beh, qualcosa è successo, qualcuno gli ha detto qualche cosa. Io non sono nato anch'io a scuola, ma non ho fatto le medie su Marte, ma nessuno mi ha mai sfiorato, ma non a me, ma in generale, no? Ma sono un maschio, sono una femmina, avevo altri problemi. Quando qualcuno normale, cioè non che abbia delle patologie che ci sono sempre state e sempre ci saranno, ma un bambino normale ti fa questa domanda, vuol dire che questa ideologia è penetrata, ma non come era 10-15 anni fa, scandalizzando, provocando reazioni. Ormai è un'ideologia che fa parte del patrimonio. C'è chi è contrario, chi è, speriamo che siano in tanti, certamente noi lo siamo e la combattiamo, ma purtroppo questa ideologia è penetrata, cioè corre, come si suol dire. Forse, ma qui è un'opinione, la valuteremo nei prossimi anni, forse anche questa stagione è arrivata alla fine, cioè questa stagione della rivoluzione è arrivata alla fine. Perché oggi mi sembra che le priorità siano altre e stiano diventando altre, cioè la gente non sia più interessata tanto alla propria identità sessuale quanto alla propria sopravvivenza economica, perché la crisi economica indubbiamente esiste, o alla propria esistenza fisica. Cioè la guerra oggi non è un'ipotesi astratta, è una realtà sempre più concreta, e lo è nel modo anche tradizionale. Cioè l'invasione della Russia in Ucraina è una guerra convenzionale, come quelle che non si combattevano più due eserciti uno contro l'altro, che si fanno la guerra nelle trincee come nella prima e nella seconda guerra mondiale. Non è più la guerra soltanto, certo c'è la componente tecnologica che è molto importante eccetera, ma il problema oggi dei due eserciti, soprattutto dell'esercito aggredito, è che non ha più uomini da mandare al fronte. problema che peraltro hanno anche i russi, se è vero che hanno fatto arrivare 15.000 nordcoreani per combattere al loro fianco contro gli ucraini. E quindi, questo è un ritorno alla guerra classica da un certo punto di vista, con l'aggiunta di tutti gli elementi distruttivi della tecnologia che oggi possediamo, che 50 anni fa non possedevamo, eccetera. Si estenderà, se andate a vedere le ultime operazioni della flotta cinese che ha circondato completamente l'isola di Taiwan nei giorni scorsi, non in altro tempo, una prova, certo, una prova, però immaginatevi che faccia una qualsiasi stato straniero, circondi l'Italia dall'Adriatico alla Sardegna, uno dice sì, è una prova, però insomma, potrebbe anche essere una prova perché un giorno la facciano sul serio, eccetera. Ed è indubbio che questi che oggi stanno sfidando l'Occidente per creare una soluzione alternativa, cioè la Cina, la Russia, l'Iran, la Corea del Nord e gli amici, i paesi amici che stanno cercando di coinvolgere, cioè i BRICS, è possibile che un giorno decidano che la pazienza è finita, come dicono loro, e Taiwan deve essere conquistata con le buone o con le cattive. A quel punto la palla passa nel campo degli Stati Uniti, interverranno per difendere il loro alleato di Taiwan, e se lo faranno la guerra si limiterà all'Asia oppure sarà l'inizio di una guerra mondiale? Sono domande, però domande che oggi leggiamo quasi tutti i giorni su tutti i quotidiani, perché le persone più avvedute sono domande a cui cercano di dare delle risposte, sono delle domande che soltanto 10 anni fa, ma soltanto prima dell'invasione dell'Ucraina, avevano poco senso, perché le guerre sembravano guerre, ce n'erano tante, ma erano tutte guerre regionali, che raramente si poteva pensare che sarebbero uscite dal locale, eccetera. Credo che questo sia lo scenario dentro il quale ci troviamo oggi. Quindi uno scenario dove certamente c'è una rivoluzione antropologica da continuare a combattere. Non è che vi ho detto questo e allora dice adesso basta, non occupiamoci più del fine vita o dell'aborto o della famiglia, per amor di Dio. Perché sono attaccate continuamente e lo saranno ancora. Però apriamo gli occhi su questa nuova fase che indubbiamente non può non interessarci. Perché immaginatevi di vivere in Ucraina, dice, ma sì, è entrato un esercito dalla parte orientale dei nostri confini. No, lì la domanda è quanti anni hai, più di 18, meno di 65, devi venire al fronte. E questo un domani potrebbe succedere, no? Perché l'Ucraina non è dall'altra parte del mondo. E quindi questa è una domanda che deve essere prevista. Io poi non so come rispondere, mi auguro che siano solo esercitazioni un po' spaventate sarebbe sciocco e irresponsabile non tenerne conto, non parlarne e non renderci conto che questo è lo scenario che abbiamo di fronte. In tutto questo noi abbiamo adeguato il nostro stile, il nostro modo di fare apostolato. Cioè prima era un apostolato che, come dicevo, partiva da alcuni coaguli precisi, più importante dei quali era la paura del comunismo. Cioè, vi ricordate, negli anni 70 tanti avevano paura che c'era che la famosa Armata Rossa sarebbe arrivata fino da noi. Tutto questo non è avvenuto, grazie a Dio, grazie anche alla Madonna di Fatima, che ci ha fornito la strada, ci ha indicato la strada per combattere la diffusione degli errori del comunismo nel mondo da parte della Russia. Queste sono state le sue parole, che erano la preghiera, la penitenza, la devozione ai primi cinque sabati del mese, e il rosario, eccetera. Qualcosa è successo, perché in Russia il comunismo è caduto, ma la Russia deve ancora convertirsi, non solo deve convertirsi, ma deve anche, potremmo dire, smetterla di diffondere il suo progetto nazionalistico, ortodosso e imperialistico nel resto del mondo. Oggi il nostro apostolato però deve tenere presente di un'altra caratteristica, che è quella di incontrare soprattutto dei giovani che sono delle tabule rase da questo punto di vista. Quindi il nostro problema oggi è quello di suscitare la domanda nel nostro interlocutore, non tanto di correggerne l'errore, ma di suscitare la domanda. Da questo punto di vista faccio degli esempi. È importantissimo che la gente, i giovani, comincino a leggere qualsiasi cosa, perché se non leggono non capiscono e non pongono delle domande. Ma un libro cattivo fa niente, lascia che legga, lascia che si ponga delle domande. Certo, se è meglio, se è buono è meglio, ovvio. Ma leggete i giornali, oggi non nessuno più legge i giornali. Ma di che cosa parli poi con la gente? Provate a parlare con degli under 30. La guerra in Ucraina è una roba, ma sì, cioè, Israele, vabbè, sì, scaramucce ci sono sempre stati. Taiwan credo che siano la mezzala dell'Atalanta che ha comperato al mercato d'agosto, cioè famosa Taiwan che gioca molto bene al calcio. E quindi se non leggono i giornali, e non dice ma però io leggo sui social, sì, sui social leggi i titoli, perché poi quando cominciano ad apparire le righe sono troppo impegnative, li lasci perdere e non riesci ad avere non riesci a dare una valutazione dei problemi, eccetera. Quindi invitare la gente a leggere anche i giornali, a capire che cosa sta succedendo, a porsi delle domande, perché se non c'è il contatto con la realtà non ci si pongono le domande, e le uniche domande che si pongono sono quelle che interessano il loro ombelico, perché sono quelle che effettivamente gli toccano, no? Ma che sono problemi veri, il problema del lavoro, il problema dei figli, il problema degli esami, ma certo occupatevene, ma voglio dire, non è che a noi la laurea ce l'hanno regalata, i figli non li abbiamo avuti, non abbiamo mai lavorato nel corso della vita, eccetera. Ma non siamo stati spaventati a morte da queste cose. Cioè, io, grazie a Dio, ho commercio con giovani a cui faccio le riunioni, come ho sempre fatto nell'arco della mia vita. Adesso sembra che devono dare un esame, vuol dire che, cioè, devo dare un esame, non posso venire, no? Come se devo dare un esame, una cosa, devo scalare l'Everest, devo dare un esame, cioè, benissimo, allora esami li abbiamo dati tutti, io non ho mai perso una riunione per dare un esame, ma può succedere una volta, vuol dire, ma ho avuto un figlio, e diceva per forza c'è la crisi demografica, se ogni volta che tu hai un figlio è come se fosse scusate l'espressione, la sfiga più grande che ti possa capitare, cioè, cavolo, non posso più uscire, non posso più fare, non posso più andare, è chiaro che la crisi demografica non la supereremo più. Invece di essere contento, che bello, ho avuto un figlio, speriamo di averne presto un altro. Certo che sono cose faticose, certo che viviamo in un mondo diverso da quello di 50 anni fa, dove c'erano più relazioni sociali, c'erano le nonne, c'erano le zie. Tutti noi vecchi abbiamo avuto una zia zittella che ci faceva fare i compiti perché la famiglia era molto grande, eccetera. Però se non si fa un pochino di agere contra, non se ne esce. E se vogliamo cambiare il mondo non dobbiamo avere paura delle cose, e soprattutto dobbiamo interessarci di cosa succede in questo mondo nel quale viviamo, se veramente vogliamo cambiare. Ecco, questo è un po' il senso di quello che è avvenuto in questi 30 anni e delle cose che sono cambiate nel nostro modo di vivere, di fare apostolato, di relazionarci con il nostro prossimo in questo tempo. Ritorno, chiudo, alla cosa iniziale, cioè la cosa che mi angoscia sempre è il possibile peccato di omissione. Avremmo potuto fare di più, certo, avremmo potuto fare molto di più. Abbiamo fatto bene, io credo, nel senso che abbiamo centrato le cose, il modo di porci di fronte ai problemi nuovi che sono emersi nel corso di questi decenni. Avremmo potuto, avremmo dovuto farlo meglio, sicuramente. E questo però è sempre correggibile, sta sempre alla nostra libertà, no? È come quando uno fa gli esercizi di Sant'Ignazio, che grazie a Dio continuiamo a fare, Dio ti chiede quanto vuoi dare, non ti dice devi fare così, 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 dice quanto vuoi dare. Allora tu, Ignazio risponde alla fine degli esercizi, nella contemplazione per ottenere l'amore, dice: Signore, prendi tutta la mia libertà, cioè prendi tutta la mia intelligenza, prendi tutta la mia volontà, cioè prendi tutto me stesso e usalo, giocalo, fallo entrare in partita, diremmo oggi. Però questo presuppone da parte nostra la generosità di mettersi a disposizione. Grazie.